In questi 2 anni è capitato più volte che qualcuno mi chiedesse: ma tu, come persona, non come giornalista, come cittadino del mondo, diciamo, cosa pensi di Trump? Di solito rispondo dando la mia preoccupata opinione e poi aggiungo una battuta e dico che per quanti danni Trump possa aver fatto o possa eventualmente fare, la sua ascesa ha fatto un gran favore alla mia carriera. È una battuta, ma ha un fondo di verità. È un fatto che questi avvenimenti straordinari abbiano portato molte persone a voler capire meglio gli Stati Uniti. Ed è un fatto che alcune puntate di questo podcast si siano praticamente scritte da sole, tanto era incredibile il materiale a disposizione. Vi racconto tutto questo per mettere un po' le mani avanti. Questa puntata sarà diversa dalle altre. Non parlerà di spionaggio internazionale, di guerre nucleari, di complotti e di tradimenti alla Casa Bianca. Non ci sarà il circo. Questa puntata parlerà di politica, anzi, parlerà addirittura di politica e procedure parlamentari. Vediamo se riusciamo a renderla comunque interessante. Io comunque vi avvertiti.
Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump. Un podcast di Francesco Costa, prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata, rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com.
C'è un detto per cui sarebbe bene che i cittadini non sapessero come vengono fatte 2 cose, visto quanto può essere disgustoso il procedimento: le salsicce e le leggi. Con la puntata di oggi non parliamo di salsicce, ma ci immergiamo nel fitto e complicato processo con cui si fanno le leggi negli Stati Uniti. Cerchiamo di capire una cosa importante che succederà questo mese e le sue implicazioni di lungo periodo. Questo dicembre, che è appena cominciato, sarà particolarmente intenso per il Congresso, perché si sono sovrapposte alcune scadenze molto importanti. Una di queste, se non dovesse essere rispettata, porterebbe al blocco delle attività del governo federale. Vuol dire, molto concretamente, che i dipendenti pubblici non sarebbero pagati, che gli uffici pubblici federali resterebbero chiusi. Non è una prospettiva assurda, è capitato altre volte in passato, ma è uno scenario sempre molto grave e stavolta lo sarebbe ancora di più. Una cosa, infatti, è che il Congresso non riesca a prendere decisioni quando la Camera e il Senato hanno 2 maggioranze di 2 partiti diversi, come era fino all'anno scorso. Tutt'altra cosa è che questo accada adesso, quando è lo stesso partito ad avere la maggioranza alla Camera e al Senato, e i problemi si devono al fatto che quel partito, che in questo caso controlla anche la Casa Bianca, non riesce a mettersi d'accordo con se stesso. Partiamo dall'inizio. Negli Stati Uniti, una volta l'anno, il Congresso deve approvare il budget del governo federale. È in pratica una legge finanziaria, che stabilisce quanti soldi debba spendere il governo e in cosa li debba spendere. Un po' come da noi. C'è una differenza fondamentale, però, col modo in cui funziona da noi. Il budget approvato dal Congresso ha una scadenza, che coincide con l'anno fiscale statunitense. Dura dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Entro la scadenza finale, il Congresso deve approvare un nuovo budget per l'anno fiscale successivo, altrimenti il governo non può più spendere un dollaro, salvo pagare le pensioni e poche altre emergenze. Non è che finché il nuovo budget non viene approvato, continuano a valere i criteri di spesa del budget precedente. Se passa la scadenza, non si può più spendere. Questa situazione, nel gergo della politica americana, si chiama government shutdown. Letteralmente la chiusura del governo.
Sì, avevamo parlato di un taglio dell'1%, ma dovrà essere del 3%.
Ma eravamo d'accordo sull'1%.
Non modificheremo la nostra proposta, Presidente.
E io ho detto no.
Sarò chiaro, signore. Lei sarà responsabile di aver chiuso il governo federale.
Allora chiudiamolo.
Signor Presidente.
Signor Presidente della Camera.
Quando c'è una chiusura del governo, tutti i dipendenti del governo federale non lavorano e restano a casa senza stipendio. Tutti. Immaginate quante attività si bloccano completamente. Chiunque aspetti un documento, un passaporto, una licenza, un'autorizzazione, non la ottiene. Ma vi faccio un altro esempio. Il blocco coinvolge anche gli impiegati della TSA, l'agenzia che vi controlla la carta d'imbarco e il bagaglio a mano quando viaggiate negli Stati Uniti. Risultato: code incredibili agli aeroporti. Altri esempi ancora. Tutti i parchi federali, tutte le biblioteche, tutti i musei pubblici, tutti gli enti controllati dal governo federale restano chiusi. I fondi e i soccorsi per le zone colpite dagli uragani fermi. Moltiplicate questa situazione per un paese intero da 300 milioni di abitanti e otterrete un impatto economico non indifferente, oltre che una montagna di cittadini arrabbiati. Poi certo, molto dipende anche da quanto tempo passa in questa situazione. Con Bill Clinton ci fu un blocco che durò 21 giorni, con Reagan ce ne furono diversi, ma solo da un giorno o due. Fatto sta che sarebbe un guaio, e sarebbe un guaio di cui i democratici e i repubblicani cercherebbero di accusarsi a vicenda.
President Trump pointing the finger at Democrats, saying they will be to blame if the government does shut down next month.
A questo punto, se siete stati attenti, forse sarete perplessi. Vi ho detto poco fa che il budget copre la durata dell'anno fiscale statunitense, dal 1 ottobre al 30 settembre. Allora perché ne stiamo parlando adesso? La scadenza non dovrebbe essere già passata. Esatto. Ma forse vi ricordate com'era andata a settembre? I repubblicani non erano riusciti a trovare un accordo e quindi, per proseguire i negoziati, avevano approvato, insieme con i democratici, una proroga del budget precedente fino all'8 dicembre. Ecco quindi perché ne stiamo parlando adesso. La scadenza si avvicina e la partita è molto complicata da risolvere. Tenete conto di quali sono le posizioni di partenza. Alla Camera i repubblicani hanno una maggioranza abbastanza larga e abbastanza conservatrice da permettere loro anche di perdere qualche voto senza compromettere il passaggio di qualsiasi legge. Al Senato, invece, hanno una fragile maggioranza di 52 seggi su 100, ma c'è di più. Per via delle regole che permettono all'opposizione di fare ostruzionismo, al Senato gli serviranno 60 voti per approvare il budget. Questo vuol dire che, maggioranza o non maggioranza, i repubblicani hanno bisogno di convincere almeno 8 democratici a votare con loro. E siccome fin qui, in questa legislatura, i democratici sono stati compattissimi, questo vuol dire che i repubblicani devono trovare un accordo con i leader dei democratici. Ora, nel 2017, mentre passano le giornate a darsi reciprocamente degli irresponsabili.
And so you would do your best to hold the seat open.
Absolutely.
We are the party of opposition, and that is our job.
It gets to a point where they're just not doing their job.
I did not hear better ideas coming out of the Democrats.
Right.
They were just delaying, and they were saying this is just wrong.
You would not sit down with President-elect Trump if he invited you to the White House?
Oh no, I won't go. I'm not gonna sit down with him. I'm not gonna go.
Sono i repubblicani, insomma, che hanno il cerino in mano. Devono gestire la partita perché governano loro. Ma devono trovare il modo di convincere almeno un pezzo del Partito Democratico, altrimenti si chiude il governo. Non è finita. Ci sono altre tre ragioni che rendono questa trattativa particolarmente complessa. La prima è un accordo che democratici e repubblicani trovarono nel 2011 e che ancora condiziona queste trattative. Nel 2011, quando erano i democratici a governare, e quindi erano loro col cerino in mano, fu deciso un piano di tagli da implementare nel corso degli anni successivi. Questo vuol dire che da allora, ogni anno, il Congresso è obbligato a spendere meno dell'anno precedente. All'epoca erano stati i repubblicani ad aver preteso questa norma. Accusavano l'amministrazione Obama di voler spendere soldi che non aveva e di far gonfiare il debito pubblico del paese, mentre loro dicevano di essere il partito della responsabilità sui conti pubblici e chiedevano tagli su tagli sui servizi, la sanità e le pensioni. I democratici accettarono, a costo che i tagli fossero distribuiti equamente tra il welfare e le spese militari, che invece i repubblicani non volevano ridurre. Oggi le parti si sono invertite. I repubblicani vorrebbero rimuovere i vincoli del 2011 e quindi aumentare la spesa militare del governo. I democratici sono favorevoli, ma a condizione che per ogni dollaro in più speso nel settore militare ne venga speso uno anche per scuole, sanità e pensioni. Tanti repubblicani però non ci stanno, perché a tutti i costi non vogliono vedere aumentare il debito pubblico del governo e vorrebbero anzi restringere le sue dimensioni, invece che allargarle. Questo che vi faccio ascoltare adesso è un senatore repubblicano, Bob Corker.
If it looks like to me, Chuck, we're adding one penny to the deficit, I am not going to be for it, okay? I'm sorry. It is the greatest threat to our nation. The greatest threat to our nation.
La seconda cosa che rende questo accordo complesso è il comportamento di Donald Trump, che sembra non avere una strategia. La proroga del budget approvata a settembre era arrivata dopo un accordo trovato con i democratici a sorpresa, tradendo la leadership del suo partito e mettendola in imbarazzo. Oggi invece i suoi toni sono cambiati moltissimo, ma di questo parliamo meglio dopo una piccola pausa.
Lo conosci bene. Lo hai visto mille volte nei film e nelle serie televisive. È il Composition Book, il tipico quaderno dei college americani. Andresti fino a New York per comprarne uno, ma ora non hai più bisogno di farlo. Due ragazzi siciliani lo hanno reinventato, lavorando per 2 anni, giorno e notte, alla ricerca dell'equilibrio perfetto. Così è nato Basicomo, il quaderno ideale per prendere appunti mentre studi o per elaborare i tuoi progetti di lavoro. Bellissimo, indistruttibile, con l'inconfondibile copertina marmorizzata, Basicomo ha un formato perfetto. Più capiente dei soliti taccuini, riesce comunque ad entrare anche in una piccola borsa. Basicomo, tradizione americana e artigianato italiano. Puoi ordinare subito il tuo quaderno Basicomo ad un prezzo scontato per tutto il 2017 su basicomo.com.
Come vi dicevo, la proroga dello scorso settembre fu ottenuta da Trump in quello che secondo me è stato uno dei suoi momenti migliori di quest'anno. In quel momento i democratici chiedevano 100, i repubblicani erano fermi a 0. Trump si mise in mezzo e senza consultarsi con nessuno disse ok, facciamo 80. I leader del suo partito restarono sbalorditi e umiliati, ma l'accordo passò e Trump fece una di quelle cose da grande negoziatore, quelle che gli piacciono da presidente del popolo, ottenendo un risultato. Stavolta Trump ha cambiato completamente linea. Martedì era previsto un incontro alla Casa Bianca tra lui e i leader del Congresso. Prima dell'incontro, Trump ha scritto su Twitter: «Il problema è che i democratici vogliono che gli immigrati clandestini invadano il nostro paese, sono deboli contro il crimine e vogliono anche aumentare le tasse. Non vedo nessun accordo». I democratici, che sanno che Trump su questo non può fare a meno di loro, hanno detto: «Se queste sono le premesse, è inutile che veniamo alla Casa Bianca». L'incontro è saltato. I democratici allora hanno proposto ai repubblicani: «Vediamoci, ma senza Trump». I repubblicani non potevano voltare le spalle al presidente e quindi hanno risposto: «Con Trump o niente». La prima conseguenza è che le trattative sono ferme. La seconda è che entrambe le parti si sono messe in un angolo da sole, almeno per ora. I democratici a questo punto non possono sedersi al tavolo con Trump se Trump non cambia toni. I repubblicani non possono trattare con i democratici se non c'è anche Trump. E infatti sentite le cose che dicono. Questo è Jim McConnell, il capo dei repubblicani al Senato.
I never refused to go to a meeting that President Obama called, a bipartisan meeting. It never occurred to me that I could just say to President Obama, I'm not showing up. That strikes me as a lack of seriousness about the matter before us, which is the funding of the federal government of the United States for the rest of this fiscal year.
Questo invece è Chuck Schumer, il capo dei democratici al Senato.
If all he has to do is say he's serious and wants to undergo a real negotiation, and we'll sit down with him. But there's an alternative. When the president stays out of it, we seem to do much better. The four leaders, and we're happy to sit down with them. That's how we did it when the last time the government funding expired in 2017. The president doesn't indicate he's serious. We're not going to sit down just for a photo op. This is serious stuff.
Insomma, avete capito che aria tira. Trump attacca preventivamente i democratici. I repubblicani dicono che i democratici devono sedersi a trattare in ogni caso. I democratici dicono che quando c'è il presidente non si conclude mai nulla e chiedono di trattare solo con i repubblicani. Aggiungiamo adesso un ulteriore livello di complessità a questa storia già molto difficile da sbrogliare. C'è un'altra grossa legge che i repubblicani hanno tra le mani in questo momento, la riforma fiscale. È un'ambiziosa e vasta riscrittura del sistema fiscale americano che taglierà molto le tasse sulle grandi aziende e i super ricchi, lasciando sostanzialmente invariate le imposte per le piccole e medie imprese, nella speranza che questo faccia accelerare la crescita economica. I repubblicani hanno aggiunto alla legge anche l'abolizione di un pezzetto della riforma sanitaria di Obama, quella che obbliga tutti i cittadini americani ad avere un'assicurazione. Questa norma, che andava di pari passo con i sussidi e gli sconti fiscali per chi una polizza non può permettersela, ha allargato moltissimo il numero degli assicurati e quindi ha contribuito ad abbassare i prezzi delle polizze per le famiglie più povere. I repubblicani però la detestano, la vedono come un'intrusione del governo nella libertà di scelta dei cittadini, ma abolendola di fatto si arriverà a un sostanzioso aumento del costo della sanità per i più poveri. Su questa legge ai repubblicani non serve nessuna collaborazione dei democratici. Può passare al Senato con una maggioranza semplice, senza i 60 voti che servono per il budget. E i repubblicani vorrebbero approvarla nel giro di pochi giorni, prima dei negoziati sul budget. È probabile che ci riescano, anche perché altrimenti davvero rischierebbero di presentarsi alle elezioni di metà mandato dell'anno prossimo senza nessuna vittoria legislativa. Ma non sarà semplice. Hanno solo 2 voti di maggioranza e ci sono almeno 5 senatori che non sarà facile convincere. Il fatto però è che dal punto di vista politico, la riforma fiscale e i negoziati sul budget sono diversi ma si sono inevitabilmente legati tra loro. Da una parte la riforma fiscale ha reso i democratici ancora meno propensi a trattare con i repubblicani. Dall'altra ha reso alcuni repubblicani ancora più attenti all'equilibrio dei conti, perché di suo la riforma fiscale comporterà almeno nei primi anni un aumento del debito. Su tutto, questa combinazione ha alzato la posta in palio. Quello che il Congresso deciderà nei prossimi giorni, in un modo o nell'altro, avrà conseguenze molto significative sull'economia americana nei prossimi anni. Ah, prima vi ho detto una bugia. I livelli di complessità non sono finiti qui, ce ne sono altri. Quando si parla del budget, infatti, non sempre è immediato immaginare quante e quali cose ci sono dentro le spese di un governo. Vi faccio alcuni altri esempi per farvi capire quanto sono controversi e delicati certi temi. La legge sul budget comprenderà il finanziamento dei soccorsi per le zone colpite dagli uragani Harvey, Irma e Maria, nonché gli incendi nell'Ovest. Parliamo di Porto Rico e di posti molto grandi e influenti come il Texas, la Florida e la California. Non solo. La legge sul budget dovrebbe comprendere, eventualmente, anche i fondi per finanziare i primi tratti del muro al confine col Messico, una cosa su cui sia Trump che i democratici non transigono. Trump non vuole un accordo senza i fondi per il muro, che è la sua più grande promessa in campagna elettorale. I democratici non firmeranno nessun accordo che comprenda anche un solo dollaro per il muro. Se una delle due parti non cede, non ci sarà nessun accordo. Poi c'è la sanità, e non solo perché viene tirata in ballo dalla riforma fiscale, ma anche perché i fondi del budget dovrebbero coprire anche il funzionamento di Obamacare, che invece Trump vuole sabotare dall'interno per costringere il Congresso ad abolirla. Infine, c'è l'immigrazione.
For 5 years, nearly 800,000 undocumented young people have been able to live in the U.S. without constant fear of deportation. That's all thanks to DACA, the Deferred Action for Childhood Arrivals program. It was started by President Barack Obama in 2012. It allows young immigrants who came to the U.S. illegally as children to apply for a renewable 2-year visa. That allows them to work legally in the U.S. and saves them from deportation.
Questa storia forse ve la ricordate, l'avevamo discussa. Per più di 10 anni il Congresso ha tentato di far passare una legge nota come Dream Act, i cui eventuali beneficiari per questo sono noti come Dreamers, sognatori. Dream è un acronimo che sta per Development, Relief and Education for Alien Minors, sviluppo, sollievo e istruzione per i minorenni irregolari. Questa legge, mai approvata, avrebbe dovuto proteggere e nel lungo periodo dare la cittadinanza americana a una specifica categoria di persone, gli immigrati irregolari arrivati negli Stati Uniti da bambini. L'idea alla base di questa legge è che le persone senza cittadinanza arrivate da bambine negli Stati Uniti non abbiano colpe, non possano essere accusate di essere entrate illegalmente e quindi non dovrebbero pagare per le colpe dei propri genitori. Inoltre, al contrario dei propri genitori, queste persone non hanno un paese in cui tornare. Spesso gli Stati Uniti sono l'unico paese che hanno visto, l'unico di cui conoscono la lingua, quello di cui si sentono cittadini. Nel 2012, davanti a questa infruttuosa e decennale discussione e davanti all'ennesimo fallimento del Congresso, il presidente Obama decise di intervenire e approvò un ordine esecutivo, il DACA, che non dava a queste persone la cittadinanza, ma permetteva a chi di loro ne avesse fatto richiesta di essere protetto dall'espulsione e di avere un permesso di lavoro. Concretamente, il DACA è un ordine con cui il presidente chiede agli agenti della polizia di frontiera di dare bassa o nessuna priorità al perseguire le persone in quella situazione, visto che non fanno male a nessuno. Per usufruire del DACA, tra le altre cose, bisogna avere la fedina penale pulita ed essere studenti oppure essersi diplomati. Insomma, parliamo di persone che non solo sono veramente innocue, ma anzi sono preziose per gli Stati Uniti. Studiano o lavorano, si sono arruolate nell'esercito, pagano le tasse, hanno acceso un mutuo, hanno comprato una macchina, non hanno commesso reati e la loro patria sono gli Stati Uniti. Circa 800.000 persone hanno usufruito del DACA da allora. Bene, qualche mese fa la Casa Bianca ha annunciato, tra grandi polemiche, che non accetterà più le richieste di protezione sotto il DACA e che il programma si concluderà a marzo. Entro quella data, o il Congresso avrà trovato una soluzione per regolare in un altro modo la situazione di queste persone, oppure le protezioni garantite dal DACA saranno rimosse e queste persone diventeranno clandestine a tutti gli effetti. Rischieranno di perdere il lavoro, di abbandonare le proprie famiglie, di essere espulse e costrette a trasferirsi in un paese in cui non hanno mai vissuto e di cui spesso non conoscono nemmeno la lingua. Con questa decisione, Trump ha voluto dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Da una parte, la mossa è piaciuta alla sua base e in generale agli americani che più ce l'hanno con gli immigrati. Dall'altra parte, Trump non ha abolito il DACA, ha scaricato la patata bollente sul Congresso. Ora, questa scadenza non è imminente come quella del budget, ma i democratici vogliono garanzie adesso che si arrivi a un accordo che protegga i Dreamers, specialmente se Trump dovesse volere a tutti i costi, adesso, i fondi per il muro. Insomma, questo è il quadro, questo è il nodo complicatissimo che democratici e repubblicani dovranno cercare di sbrogliare nel prossimo mese. Potranno esserci ancora novità, potranno cambiare delle cose, magari proprio nelle ore che passeranno dalla registrazione di questo podcast alla sua pubblicazione. Ma questa è la situazione generale. E mancano ancora alcune informazioni di contesto per capire il nostro quadro. I numeri, le date e i nomi. Ne parliamo tra poco.
Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com.
Dunque, innanzitutto le date. L'estensione della vecchia legge sul budget scade l'8 dicembre. A oggi, quella è la scadenza entro la quale deve essere approvato un nuovo budget, altrimenti si arriva alla chiusura del governo. È possibile che si arrivi a una nuova proroga, ma i democratici non accetteranno niente che vada troppo lontano. Si potrebbe arrivare al massimo a una proroga lunga abbastanza da superare le feste, perché i parlamentari non vogliono passare il Natale a Washington, rimandando la soluzione ai primissimi giorni di gennaio, specialmente visto che i repubblicani vogliono approvare la riforma fiscale prima del budget. Un'altra data importantissima è il 12 dicembre, il giorno delle elezioni suppletive in Alabama. Si sfidano il democratico Doug Jones e il repubblicano Roy Moore, e il secondo sarebbe favoritissimo se non fosse che è stato accusato di molestie sessuali su minori e quindi ha perso molto del suo vantaggio nei sondaggi. Il vincitore di quell'elezione si insedierebbe tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. Questo vuol dire che se dovesse vincere Jones, a gennaio i repubblicani avrebbero anche un seggio in meno al Senato rispetto a oggi. Altre date importanti. Bisogna rifinanziare un importante programma di assicurazioni sanitarie che copre 9 milioni di bambini. Bisogna rinnovare entro il 31 dicembre la legge che autorizza l'intelligence americana a intercettare le comunicazioni elettroniche e sempre entro dicembre il Congresso deve decidere cosa fare con l'accordo sul nucleare con l'Iran. Andiamo avanti. Le cifre. Gli stringenti vincoli sul budget voluti dai repubblicani nel 2011 dicono che il governo federale quest'anno può stanziare al massimo 549 miliardi per le spese militari e 516 miliardi per tutte le spese non militari. Tenete conto che alla Casa Bianca oggi ci sono diversi generali ed ex generali molto influenti, a cominciare dal capo dello staff John Kelly, e che oggi i repubblicani governano. Quindi si sta parlando di portare le spese militari sopra i 600 miliardi di dollari. I democratici dicono ok, ma allora aumentiamo della stessa cifra le spese non militari. i repubblicani dicono col cavolo. Infine i nomi. Vediamo chi saranno i protagonisti di questa battaglia parlamentare che si giocherà soprattutto al Senato.
When the next generation asks us, why didn't you do something? Why didn't you speak up? What are we going to say? Mr. President, I rise today to say enough. I have children and grandchildren to answer to, and so, Mr. President, I will not be complicit or silent. If I have been critical, it is not because I relish criticizing the behavior of the President of the United States. If I have been critical, it is because I believe it is my obligation to do so.
Vi ricordate che i repubblicani hanno 52 seggi su 100 al Senato, no? Ecco, quello che avete appena ascoltato, dire queste cose durissime contro Trump, dire che si vergogna davanti ai suoi figli di aver tollerato il comportamento di Trump, è uno di quei 52, Jeff Flake dell'Arizona. Ma ve ne faccio ascoltare un altro.
Tonight, piercing criticism of the president by a fellow Republican. Senator Bob Corker tweeting, "It's a shame the White House has become an adult daycare center. Someone obviously missed their shift this morning." Those sharp words, retaliation for President Trump's latest Twitter tirade, attacking Corker as a negative voice obstructing his agenda, and a coward who didn't have the guts to run for re-election.
La persona di cui si parla qui è Bob Corker, senatore repubblicano eletto in Tennessee. Flake e Corker sono senatori repubblicani su cui Trump non ha nessun ascendente, anzi, e non hanno motivo nemmeno di temere l'opinione della base del partito. Hanno già annunciato che non si ricandideranno l'anno prossimo. Poi ci sono Lisa Murkowski e Susan Collins, due senatrici repubblicane piuttosto moderate che votarono insieme a John McCain contro l'abolizione della riforma sanitaria di Obama. In tutto sono 5 e i repubblicani possono perdere al massimo 2 dei loro 52 voti nelle votazioni a maggioranza semplice, come quella sulla riforma fiscale, mentre devono arrivare a 60, facendosi aiutare dai democratici per la legge sul budget. Io penso che alla fine la riforma fiscale sarà approvata e che le maggiori difficoltà arriveranno invece sul budget. Ma qui bisogna tornare un momento a quella metafora delle salsicce. Leggi complicate, come quella sul budget o la riforma fiscale, finiscono spesso per contenere norme diversissime tra loro, che non hanno niente a che vedere o quasi col tema originale del testo. Siccome ogni parlamentare è eletto singolarmente nel suo collegio, la disciplina di partito conta fino a un certo punto. Ogni voto va conquistato e per conquistarlo spesso si tratta su cose molto piccole. Un senatore o un deputato dell'Oklahoma può dirsi molto contrario a questa o a quell'altra legge, ma può cambiare idea se nella legge si inserisce uno stanziamento da qualche milione di dollari per ristrutturare un ponte o per costruire un'autostrada nel suo collegio. Un altro, magari uno molto religioso, può essere convinto inserendo una norma sull'aborto o sul finanziamento delle chiese. Ecco perché diventa molto importante un altro aspetto in una situazione come questa. La capacità di condurre negoziati complessi. La capacità di promettere qualcosa sapendo che gli altri si fideranno di te. La capacità di elaborare una strategia e seguirla fino alla fine. Tutte cose che mancano al presidente Donald Trump. Non voglio ripetere cose che vi ho già detto e che avete già sentito, qui o altrove, sul carattere e il comportamento del presidente degli Stati Uniti. Persino io mi sono stufato a ripetere ogni giorno quanto questa o quella dichiarazione siano mai viste, gravi, senza precedenti, eccetera, eccetera. Per cui mi limiterò, giusto per darvi conto delle notizie, a elencare quello che ha detto e fatto Trump durante solo 96 ore di questa settimana, per farsi un'idea della sua stabilità. Trump ha chiesto di boicottare la CNN dicendo che sparge notizie false anche in campo internazionale. Ha chiesto di indagare il presidente di NBC News. Ha insinuato senza prove che un giornalista che non gli piace forse è un assassino. Ha suggerito di nuovo che in Alabama, pur di non far vincere il candidato dei democratici, si debba votare quello accusato di molestare ragazze minorenni. Poi ha detto ai suoi collaboratori che il video dello scorso autunno, quello in cui lo si sente vantarsi di essere un molestatore sessuale, è falso, nonostante lui stesso avesse chiesto scusa per quelle parole. Ha detto, sempre a chi gli è vicino, che crede ancora che forse Obama è nato all'estero e che il suo certificato di nascita sia falso. Ha ritwittato 3 video contro i musulmani diffusi da un partito britannico di estrema destra, attirandosi anche le critiche della prima ministra Theresa May. Ha mandato poi la sua portavoce a dire che non importa se quei video sono falsi, tanto la minaccia dei musulmani è reale. Tutto questo in 96 ore, e sicuramente ne dirà e ne farà altre dopo la fine di questa registrazione. e siamo a dicembre. Donald Trump si è insediato meno di 10 mesi fa. Ci sentiamo la settimana prossima.
Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com. Editing e produzione di Carlo Annese. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alterna con questo podcast. Se vuoi iscriverti vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa@ilpost.it. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop o scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più fa solo piacere.